Ben ritrovati al consueto appuntamento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Abbiamo in collegamento quest'oggi Laura Angeletti, ricercatrice per ADAPT. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Parliamo della formazione sul posto di lavoro, di alcune regole introdotte dal Jobs Act per quanto riguarda quelle aziende che intendano cambiare le mansioni di un lavoratore proprio durante il contratto, durante il periodo lavorativo del funzionario stesso. Di che cosa si tratta? Su questo hai scritto tra l'altro un articolo sulla formazione in azienda per gli amici di ADAPT.
Esatto, buongiorno. Sì, è rilevante secondo me osservare che nel momento in cui ci troviamo a parlare di formazione in azienda, andiamo ad utilizzare come riferimento normativo l'articolo del Codice Civile che disciplina il mutamento di mansioni. Questo collegamento potrebbe sembrare nuovo, inaspettato. E in effetti è così, è giusto che sia così, perché si tratta di una novità introdotta dalle ultime riforme in tema di rapporto di lavoro. Questa norma appunto instaura un obbligo, nel senso che poi andremo a chiarire, in capo al datore di lavoro che voglia modificare le mansioni del lavoratore riguardo una formazione da impartirgli. La norma, oltre che per questo profilo senz'altro innovatore, si caratterizza per alcune oscurità terminologiche che hanno fatto sì che gli interpreti si interrogassero e ancora si stiano interrogando su quale sia il significato da attribuire a quest'obbligo. In primo luogo si domanda quale sia l'ambito di operatività della norma, cioè in altri termini, se quest'obbligo esista solamente in caso di adibizione a mansioni superiori o per tutti i cambiamenti di mansioni e anche riguardo in realtà il significato tecnico da attribuire alla definizione di obbligo, dal momento che la norma dice espressamente che anche in caso di mancato adempimento, comunque il mutamento di mansioni è da intendersi come valido ed efficace. Questi sono sicuramente profili assolutamente rilevanti, ma quello che a mio avviso risulta centrale nella lettura di questa innovazione è un inciso messo nel terzo comma dell'articolo in cui si legge ove necessario, cioè l'obbligo formativo deve essere adempiuto non sempre, ma ove necessario, cioè questa penso che debba essere l'interpretazione da dare all'inciso. Il punto è che senza l'esistenza di parametri a cui collegare questa nozione di necessarietà,
Diventa
l'inciso.
tutto molto labile e suscettibile di interpretazioni ulteriori, nel senso che
Esatto,
ovviamente nessuno si sentirà obbligato a farlo.
non adempie a questa funzione, però ci dice, a mio avviso, almeno questo è quello che ho inteso io, ci dice una cosa molto importante, cioè che è necessario. Può sembrare un'osservazione banale, ma il fatto di utilizzare un termine così assertivo vuol dire che da parte del legislatore vi è l'assunzione di un presupposto, cioè che non dovrebbero essere trasformate le mansioni senza che questo sia accompagnato da un'adeguata trasformazione del taglio professionale del lavoratore. Quindi, a mio avviso, si può vedere, seppur espresso in termini impliciti, un riconoscimento da parte del legislatore dell'esigenza di tutelare un bene giuridico, un interesse, ad una congruenza tra quello che il lavoratore fa e quello che il lavoratore è in grado di fare, è preparato a fare. E questo è un primo punto. Proseguendo il ragionamento, poi, dal momento che la norma consente espressamente al datore di lavoro di non adempiere a questo obbligo, risulta interessante domandarsi cosa succede quando non lo rispetti. Senz'altro il mutamento di mansioni è comunque valido ed efficace, quindi avviene, però il lavoratore si trova a dover fare qualcosa per cui non è pronto. per cui non ha un bagaglio professionale consono. E quindi, da un punto di vista contrattuale, questo ha delle ricadute molto importanti, perché un lavoratore viene assunto per svolgere le mansioni determinate al momento dell'assunzione. Evidentemente, quindi, quella persona che l'ha assunto ha ritenuto che fosse idoneo allo svolgimento delle mansioni e ha concluso con lui un contratto avente ad oggetto lo scambio tra la retribuzione e lo svolgimento corretto di quelle mansioni lì, per cui è stato ritenuto idoneo. E quindi è sullo svolgimento corretto di quelle mansioni che si determina se è un lavoratore adempiente da un punto di vista contrattuale, diligente oppure no. Ed è in base, certo, a questo che si determina se il lavoratore di lavoro ha bisogno di agire in via disciplinare nei suoi confronti per un inadempimento. Cioè, più semplicemente, se il lavoratore non svolge correttamente le mansioni per cui è stato assunto, il datore di lavoro lo può perseguire da un punto di vista disciplinare, perché è nella logica del contratto. Nel momento in cui si trasformano le mansioni, non si sta più parlando del primario obbligo per cui il lavoratore era stato assunto, ma di un altro, per il quale appunto le mansioni, per il quale le competenze non sono state adeguate e che anche dal punto di vista contrattuale non è più lo stesso obbligo di prima. Quindi il lavoratore da un punto di vista concreto, pratico, può effettivamente risultare legittimamente inadempiente rispetto a quel compito, perché non è preparato e non per sua responsabilità, non dipende da lui. Inoltre, certo, da un punto di vista contrattuale, l'obbligo esigibile è cambiato, non è più lo stesso, e quindi viene anche meno il diritto del datore di lavoro di agire in via disciplinare, perché non può più esigere lo svolgimento dei compiti come avrebbe potuto fare con le mansioni per cui il lavoratore era stato assunto. Quindi questo significa...
Sì? Prego, prego, no, concludi il pensiero che poi ti faccio io un paio di domande su questo tema. Prego,
okay,
prego.
Ok, questo significa che l'adeguatezza tra quello che il lavoratore fa e quello che il lavoratore sa fare costituisce anche il parametro in base al quale tarare se il lavoratore è correttamente adempiente nello svolgimento del rapporto oppure no. E a mio avviso questo interesse alla congruenza tra le mansioni e la professionalità, che io ho definito così, in realtà richiama molto da vicino, ricorda molto una nozione antecedente alla riforma, cioè la nozione di equivalenza, che era quella che prima regolava le trasformazioni di mansioni, cioè l'articolo 13 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, oggi abrogato, affermava che il datore di lavoro non poteva cambiare le mansioni del lavoratore a meno che non fossero equivalenti. Adesso questo senz'altro va ricondotto anche ad un'esigenza di mettere il lavoratore a riparo da minacce di demansionamento, e questo è certo anche per la temperie culturale in cui si colloca lo statuto. Il punto è che senz'altro, e questo l'ha detto tantissima giurisprudenza, è un'interpretazione acclarata, era anche per tutelare la professionalità del lavoratore, cioè fargli svolgere mansioni adeguate al suo bagaglio professionale che lo facessero crescere personalmente e professionalmente. E quindi si nota, secondo me, un approccio statico alla tutela di questo interesse. Vale a dire, si assume una persona per fargli svolgere determinati compiti e per i quali è pronto da un punto di vista di competenze e conoscenze. Lo si mette a far quello e poi non si cambia, o se si cambia comunque lo si fa con mansioni equivalenti, quindi rispettando questo rapporto tra professionalità e mansioni.
Anche perché poi questo tipo di approccio, cioè in realtà se ci sono poi dei problemi sul posto di lavoro possono avere ulteriori implicazioni giuridiche e eventualmente civili e penali. Vale a dire, abbiamo sentito anche negli scorsi giorni di tragici incidenti sul posto di lavoro. Ecco, per esempio, qualora avvenga per via di un cambiamento di mansioni non supportato da adeguata formazione, incidenti sul posto di lavoro, poi il datore di lavoro a quali conseguenze va incontro?
Beh, sicuramente vi è un diverso modo di calibrare la responsabilità, perché allora, gli obblighi sulla sicurezza sono trasversali rispetto a questo discorso, nel senso che anche se non vi fosse un cambiamento di mansioni, ma semplicemente magari un cambiamento delle condizioni in cui la prestazione di lavoro viene resa, in ogni caso bisogna adempiere a questo obbligo di formazione. In ogni caso, a maggior ragione, se si ha una trasformazione di mansioni e
Soprattutto in
che
alcuni
impiegano,
settori, chiaramente, più, che sono più
certo,
esposti a questo tipo di incidenti di altri.
assolutamente sì. Il profilo di responsabilità ovviamente assume altri aspetti di maggiore rilevanza. Comunque sì, l'obbligo di formazione riguardo alla salute e alla sicurezza sono trasversali rispetto all'adempimento di una mansione piuttosto che di un'altra.
Certo, però se poi si mettono magari dei lavoratori a fare lavori per cui non sono esattamente formati, sono comunque all'inizio di un percorso formativo, quindi non del tutto pronti a svolgere un certo tipo di lavoro, questo è più facile che accada, è evidente, anche quello è un po' un settore un
Assolutamente
po'
sì.
più problematico. L'altra domanda è, a tuo parere, quante aziende italiane nel nostro territorio adempiono poi a questi suggerimenti, questi obblighi formativi, con tutti, diciamo, i distinguo che abbiamo sentito, che ci ha aiutato a fare, quali sono i settori che più richiedono spesso cambi di mansione, adeguamenti o altro? Quindi per avere anche un po' una fotografia di quella che è la realtà, al di là di quello che poi la legge giustamente prescrive o meno.
Direi un'esigua minoranza, nel senso che comunque quella della formazione è una sfida assolutamente in corso, assolutamente da giocare e che anzi si sta iniziando a muovere più attivamente proprio in questi anni. Penso ad esempio al rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici che è stato alla fine del 2016. Effettivamente ha avuto una grande risonanza e un grande valore simbolico, giustamente perché parla di diritto soggettivo allo studio e alla formazione. E ci si sta iniziando a muovere in questo senso esattamente in questi anni, ma penso che la strada da percorrere sia ancora parecchia, anche perché proprio perché si tratta di questioni che non sono nuove, ma che si sta iniziando ad affrontare concretamente da non molto tempo, le stesse aziende sono un po' in un
Certo.
momento di studio, di osservazione di come gestire queste risorse, qual è il modo migliore, quali sono gli argomenti, gli aspetti su cui incidere di più. Quindi direi che è un processo assolutamente in evoluzione.
Ci fermiamo qui, davvero grazie a Laura Angeletti, ricercatrice per Adapt, per averci parlato della formazione in azienda, di quelli che sono gli obblighi e gli adempimenti di legge da seguire e anche qual è l'atteggiamento delle aziende italiane nei confronti appunto del tema della formazione sul lavoro. Davvero grazie e vi
Grazie a voi.
ricordo i riferimenti dei nostri amici di adapt.it o bollettino adapt.it, così come radioradicale.it, le rubriche di Adapt per riascoltare questi e gli scorsi podcast. Invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.